è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
Che sbrodolamento in questi giorni, in queste ore, caro Parenzo, nei confronti del Presidente del Consiglio Monti, che è in visita negli Stati Uniti. C'è uno sbrodolamento, uno zucchero.
No, un orgoglio.
I giornali sembrano...
Un orgoglio nazionale, signor
Cruciani. I giornali sembrano zuccherifici.
No, orgoglio nazionale, signor Cruciani.
Perché orgoglio nazionale?
Perché il nostro premier è stato ricevuto finalmente con gli onori, sì, che merita nello studio ovale della Casa Bianca.
Cioè c'è un cambiamento. Tu dici che Obama si vergognava di invitare Berlusconi.
Si vergognava, non lo so.
No, dimmi la verità, si vergognava secondo te?
Beh, questo è fuori dubbio. Però voglio dire, vado, non occorre essere Parenzo per poterlo dire. Basta leggere la grande stampa internazionale. Cioè, finalmente un'accoglienza degna dell'Italia.
In inglese, perché qualcuno in queste ore si vanta anche del fatto che finalmente abbiamo un presidente del Consiglio che parla inglese, in inglese Monti, bisogna cambiare gli italiani.
Do you feel that you're not only trying to change the economy, but to a certain extent you're trying to almost change a certain aspect of the culture, a certain way that Italy, that people live and work?
I hope I do, because I believe that structural reforms would not really take hold. I mean, they would be, if anything, ephemeral. The daily political life has diseducated the Italian people, and we tend to project all the...
Anche solo l'uso del I mean, no? L'I mean, come intercalare.
Bah.
Come bah?
Ti piace, ti piace questo inglese così la fluent?
Russa, come avrebbe parlato la russa? We won't know something.
Adesso dopo
anywhere.
confronteremo il famoso, sì, inglese di la russa,
bravo,
con l'inglese di Monti.
Le grandi inchieste della Zanzara.
Ottimo.
Intanto Monti viene, sì, incoronato da Marchionne. O Monti o si torna all'età delle caverne. Sì, questo mi
pare un tantinello
esagerato, un po' esagerato,
signor Marchionne.
Il discorso è molto molto complesso. Io credo che il presidente Monti abbia dato, è la persona giusta anche per dare questo segnale di tranquillità e proprio di padronanza del mestiere. Quindi il lavoro che sta facendo il vice ministro, credo, Grilli a New York oggi, il lavoro che sta facendo lui qua oggi e quello che farà a New York sono cose importantissime.
E quindi mantenerlo anche nel lungo periodo?
Non abbiamo scelta, ma sono ritorniamo nel... I giorni delle caverne, no? Ormai il mondo si è spostato.
Poi dice anche che l'Italia ha riacquistato credibilità, eccetera, eccetera. Intanto in Italia Sgarbi se la prende con un passante.
Nuova, guarda, Sgarbi.
Se lei vuole,
se lei pensa che con il tempo si parte contemporaneamente,
io sto semplicemente dicendo che lei
ha sostenuto delle teorie false.
No, lei non deve parlare del vero o del falso, deve tranquillizzarsi. Erano tre generazioni a confronto.
Lei ha parlato del tempo della contemporaneità, che non c'entra niente con il linguaggio semiotico dell'arte. Lei è un ignorante, non sa niente, non deve andare a fare le conferenze.
Lei è una testa di cazzo, una limpida testa di cazzo.
Lucky fella.
Ma scusa, ma perché si è arrabbiato così? È stato tonato?
Beh, devo dire che c'è un confronto tra l'inglese di Monti, sì, e la limpida testa di C di Sgarbi.
È una limpida testa.
In America, in Italia. Sì. In Italia c'è anche Borghezio, questa mattina ospite Alessandro Milan, il quale cosa dice? Che i dipendenti del comune devono andare a spalare e non devono rimanere al calduccio. Si riferisce sempre ai dipendenti come dei comuni di quella che lui chiama Italia.
Perché quelli della cosiddetta Padania invece vanno a spalare la neve, i dipendenti del comune?
Borghezio.
anche difficile comprendere come 62.000 dipendenti diretti o indiretti del comune di Roma se ne devono stare al calduccio, o quasi tutti, probabilmente non i vigili, eccetera, quando invece sarebbe opportuno vederli, per esempio, spalare la neve almeno davanti agli uffici comunali.
Dipendenti del comune di Roma, dovete iniziare a spalare la neve davanti agli uffici comunali, altrimenti Borghezio se la prende, altrimenti Borghezio se la prende. Beh, straordinario anche sempre questa mattina da Alessandro Milan, l'ex tesoriere del Partito Radicale, che si è inguattato un po' di soldini, e lui dice che la condanna è una vendetta, è stato condannato definitivamente, una vendetta per la sua conversione al cristianesimo.
No.
Sì, al cattolicesimo.
Ed è stato condannato per 230.000 euro. E lei
sì,
che ha posto...
La condanna è una vendetta.
Ah, ecco, appunto.
È una vendetta di cui sono stati autori le persone che io ho frequentato per oltre 20 anni.
Ecco, perché questo mi colpisce.
Ed è stato il prodotto di una vendetta dovuta alla mia conversione.
Ecco.
Bah, dunque la vendetta per la mia conversione. La vendetta per la conversione.
Beh, nel giorno in cui qualche giornale parla
Rutelli
di...
se la prende con i DS. Chiedete ai DS.
Sull'Usi, eh.
Ci sono tanti partiti in Italia che hanno un sacco di soldi. Perché non chiedete anche a loro? Perché non chiedete anche a... Vedo la giornalista dell'Unità. Perché non chiedete ai DS se non si vendono un po' delle centinaia di immobili che hanno per darli allo Stato? Magari in qualche caso si potrà dire che questo avviene perché è un frutto di cose molto importanti.
E infine, perché c'è già un ospite collegato,
sì, sono
infine un Tremonti che da Santoro ieri sera sostiene, ma non è la prima volta, di avere idee uguali a quelle di Tony Negri, signor Tony Negri. Beh, mi vengono i brividi.
No,
i brividi.
Un grande filosofo del diritto.
Vengono i brividi.
È un grande intellettuale invece.
Tremonti, sì, se ti piace così, se ti piace Tony Negri, se ti piace Tony Negri.
È un intellettuale.
Se ti piace Tony Negri.
Ma che vi piace, è un intellettuale.
Se lei legge Impero di Tony Negri, forse...
L'ho letto bene.
Allora, primo, dice le cose che in un qualche modo cerco impropriamente di dire io, cioè il nuovo ordine del mondo, Impero, modifica la struttura della politica. La politica fa l'ultima grande scelta.
Facciamo socialista invece addirittura...
Vede, Santoro...
Nel terzo blocco non riesco a immaginare...
Santoro...
Le convergenze.
Santoro, se lei ha letto la Bibbia, magari, o il Vangelo, ma lei non mi dica che è cattolico, eppure ha letto il Vangelo. Quindi ha detto una stupidata.
Ma il conduttore non è che deve essere per forza corretto, no? Può anche dire non una stupidata, può anche provocare, insomma, sì. No, non c'è bisogno di essere.
Ma è però battagliero questo Tremonti,
Bene, è con
sono
noi.
Sono un po' depresso,
ecco,
sai.
Sì,
oggi.
Ti faccio risollevare subito.
Molto
con questa voce ti faccio risollevare, perché il primo ospite della
serata sono giù, non c'è
è
nulla.
Un deputato che c'è affezionato.
Non c'è nulla che vi può far tornare il sorriso.
Niente.
Nulla.
Questa ulteriore congettura dei pubblici ministeri è una panzana, è una fesseria.
L'hai riconosciuto o no?
Ti prego, no!
Sì.
È l'onorevole
Vincenzo D'Anna, buonasera!
Buonasera.
Mi è tornato già il sorriso.
Un abbraccio, come sta?
Come sta?
Bene, grazie.
Lei è l'antidepressivo di Parenzo. Quando Parenzo è un po' depresso,
mi fa piacere.
Mi ascolto i suoi discorsi parlamentari e non so com'è. Mi ritorna il sorriso, non so com'è.
Meno male,
A sentire certe cose che dice, porca miseria, certe cose.
Allora, onorevole D'Anna, mi dica qualcosa sul signor Borghezio, innanzitutto, per cominciare.
D'Anna.
Signor Borghezio che ha detto che, insomma, non mi pare che abbondi, secondo lui, la voglia di lavorare, di spalare la neve nei romani, ma anche ha detto dei meridionali, eccetera. Mi dica qualcosa sul signor Borghezio, lei che è casertano.
No, se vuole che le dica, Borghezio si commenta da solo, nel senso che uno che non teme né il buonsenso né i trigliceridi, insieme al tempo stesso.
Parlate con lo statista. Parlate.
Cioè, che significa non temi i trigliceridi?
Perché è abbastanza grasso ed abbastanza stupido per le cose che dice.
Addirittura?
Sì.
Grasso e stupido? Sì. Grasso e stupido. Beh, ma la, come sì. dire, la,
chi c'entra la fattezza c'entra, fisica?
Scusi, il peso che c'entra. Lei pure non sarà un peso piuma.
Cioè, non è Clooney, onorevole Danna.
No,
Danna,
no, ma era una battuta. Io lo faccio per far ridere Parenzo, ma dobbiamo scendere di livello.
No, io... Con Borghezio sì. dobbiamo no, scendere Parenzo, di livello. Dice. Ah, no, con Parenzo.
Con Parenzo
bisogna scendere.
I discorsi parlamentari di Danna verranno distribuiti col Sole 24 Ore prossimamente.
No, grande. Per lei ci saranno le didascalie. Non sì. si preoccupi.
Grazie. Le sue citazioni spesso improprie di von Hayek e altri, caro Dan. Von Hayek si sta rivoltando nella tomba quando ha sentito la sua citazione.
Ho capito bene. Ce lo dica lei chi è von Hayek. Sì.
Guardi che io del pensiero liberale, von Hayek, von Mises, tutti grandi del pensiero. Grazie.
E cosa ha letto di von Hayek
avanti,
e von Mises?
Avanti,
lei.
Dai, su, sullo stack. Lei che parla di criptosocialismo, di criptosocialismo, andiamo, criptosocialismo.
Scusi Danna, ma è vero Danna. Che lei ha paragonato Borghezio al dottor Mengele addirittura?
Guardi, Mengele faceva sperimentazione nel campo di Auschwitz perché volevo trovare una base scientifica alla superiorità ariano, se vogliamo, all'inferiorità delle altre razze. Borghezio dice che i meridionali sono antropologicamente inferiori, sono degli sfaticati, sono dei fannulloni, perché non riescono ad arginare il maltempo, a differenza insomma dei cittadini padani che fronteggiano queste calamità con maggiore perizia e maggiore efficienza. E quindi che siamo a quel livello là. Mengele faceva vivisezione ed altre sperimentazioni cervellotiche. Borghezio fa delle considerazioni che hanno la stessa radice culturale, perché crede che i padani abbiano delle attitudini e abbiano delle qualità che sono diverse dai meridionali.
Dunque, basta sostanzialmente un nazista.
I settentrionali sono figli di meridionale, ed ecco che Borghezio fa la figura del fesso.
Però la voglio avvertire che Borghezio fino a poco tempo fa era al governo con voi,
certo.
Con lei, che lei che è stato eletto. Come che ben importa a voi?
Ma il fatto che la Lega sia stata al governo con il PDL non esime Borghezio dal fatto che dice delle fesserie. Noi ce lo siamo sposati, Borghezio.
Ah no,
era un suo fedele alleato. Quello,
fosse per lei che fine farebbe fare a Borghezio? Fosse per lei.
Marina, lo confinerei in un ospedale paesino del sud e gli farei vedere un poco quella gente che si alza alle 5 di mattina e va a dissodare un terreno montagnoso fatto di pietre con scarse infrastrutture è ben più lavoratrice di quelle che stanno a Torino.
Pensavo che volesse mandarle in qualche paesino del sud a fargli dare un fracco di botte, no?
No. La violenza esula da ogni mio pensiero. Io posso essere irruento verbalmente, però
mansueto come un gatto.
La violenza è sempre esecrabile.
Allora,
da qualunque parte viene.
È con noi Vincenzo Danna, com'è, che partito è? Gruppo parlamentare.
Come direbbe Nemera Mad, Bobolo e Derridorio.
A tra poco, traffico. When the moon hits your eye like a big
pizza pie, that's amore. He's in fact gaining ground in international credibility and reputation and consideration as a statesman the more he seemed to fail. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling. Force for what they did today, but I prefer that my chief telling English what we do, la rifacciamo tutta.
Caro Parenzo, un po' impietoso questo confronto.
C'è una differenza.
Impietoso. Caro Danna, lei cosa ci pronunci una frase in inglese, così vediamo un po' anche il suo accento.
No, io non l'ho studiato l'inglese, ho fatto il francese. Sono abbastanza vecchiotto, era l'epoca del francese.
Era la lingua della diplomazia, il francese, certo.
Allora mi dica qualcosa in francese di elegante.
Ma no. Cosa vuole che ne so,
mi piace molto.
Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame.
Vabbè,
volevo écouter le discussioni avec Monsieur Parenzon?
Vuole avere una discussione con me.
Se la caverebbe un po', se la calicchia. Su, se la calicchia.
Ma i suoi discorsi parlamentari sono mutuabili? Cioè, mi spiego.
Ma non ti preoccupi, voglio dire, faccio avere.
No, voglio sapere i suoi discorsi. Sì, no, non si preoccupi.
Poi,
perché quando lei pronuncia.
Capirà,
sì, no, ma io capisco.
Mi permetterò di spiegarle le fonti, le leggi.
Sì, certo. Grazie, no, perché mi hanno spiegato un mio amico
tranquillo.
Che lavora all'ospedale psichiatrico.
Lei
mi ha spiegato
quel libro di barzellette che sì. Mi ha promesso l'altra volta, io le faccio la prefazione.
La ringrazio.
Senta Danna, ma lei è un po' orgoglioso Danna. Del fatto che c'è questo premier che va in America, parla inglese con Obama? Insomma, no.
Assolutamente, io pure. Volevo ricordare,
ma scherza,
non per fare il Berlusconi, per metterla così sui fatti recenti,
sì,
che poi non
sì.
appartengono alla storia passata.
Mettiamola sui fatti recenti.
È stato uno dei principali artefici dell'alleanza tra Stati Uniti ed America ai tempi del presidente che ha preceduto Obama. È stato ospite. Mi fa
scusi,
dire.
No, mi fa morire da ridere, chiedo scusa.
Voglio ridere. È stato ricevuto al congresso,
sì,
abbiamo
certo.
visto
Alta,
relazione d'inglese che Berlusconi
certo.
ha tenuto, le standing ovation che ha ricevuto da tutti i membri del congresso.
La storia secondo Danna, meraviglioso.
No,
nuova grande
Danna.
Iniziativa editoriale.
Ma queste sono eventi che
Danna.
Sono stati
sì.
Sono accaduti e documentati. La storia secondo me è la sua, che è una storia tutta artificiosa e, no, e diciamo che tende a cancellare dei fatti. Io le sto citando
sì, certo.
quello che è avvenuto davanti al congresso degli Stati Uniti.
Scusi Danna, per cui lei dice Berlusconi è autorevole qua almeno quanto Monti, se non di più, davanti agli americani.
Ma sotto il profilo delle competenze economiche non certo può essere paragonato a Monti, che
sì.
insomma fa quello di mestiere, ma come politico, come rappresentante dello Stato, credo che se la sia ben cavata
sì,
al cospetto
sì.
degli americani.
Senta, ma lo sa che fanno...
sia stata tenuto
sì.
nella debita considerazione.
Assolutamente.
Si è visto,
senta
certo.
signor Danna, ma lo sa che fanno dei corsi di inglese alla Camera? Bisogna dare qualche
no,
piccolo obolo.
Io non mi sono iscritto.
Come mai?
Perché ho rifiutato parecchi benefit, ma non glielo dico perché altrimenti potrebbe crescere la considerazione che Parenza ha di me, e questo mi dispiacerebbe.
vuole mantenere
sì.
una certa distanza,
sì, reciproco,
come
reciproco.
No, Parenza deve stare, altrimenti finisce poi il divertimento, no?
Cioè, sì, ma no, non
bisogna
c'è
rimanere, avere una ragionevole distanza.
Scusi un attimo, ma il signor, mi dicono sul signor Barbato, ieri alle Iene è stato mostrato un video in cui pare non abbia pagato la sua assistente, lui naturalmente nega, eccetera. Il signor Barbato,
guardi,
no?
guardi,
una volta lei lo definì,
sì. io lo definì mazzettaro,
addirittura
mazzettaro,
si becca la querela ora,
ma l'aspetto questa querela, sa perché? Io sono componente della giunta per le autorizzazioni.
Scusi, mazzettaro significa ha preso le mazzette?
No, ma è uno che le ha chieste, non so se
a chi le ha chieste le mazzette? A chi le ha chieste?
Il signor Viscione, che è colui che accusa l'onorevole Milanese per altri
ma
fatti.
No, ma quello è tutto smentito, quella roba là.
No, come sta nei verbali di interrogatorio, come è tutto smentito?
Ha preso le mazzette.
Si prende la querela, attento.
Mi faccio parlare.
Ma per carità, parli.
Se mi fa parlare, così come avevo una condanna pronta per Cosentino, già una soluzione pronta per Barbato.
Cioè, che soluzione ha per Barbato?
E ci faccia dire, Viscione dice al pubblico ministero che l'onorevole Barbato, in cambio di interpellanza e di interessamento presso la commissione a favore delle compagnie di assicurazione, chiedeva 20.000 euro
questo lo dice Viscione, lui nega un attimo solo abbiamo il giornale radio, torno dopo con lei, intanto lei così si esprimeva, ce l'abbiamo quel pezzetto su Barbato? No, lo sentiamo dopo. Siamo qui, caro Parenzo, di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24. c'è sempre con noi il tuo amico, ecco. Ormai il tuo fratello, direi. No,
no? Beh, noi esageriamo.
Lo posso allevare,
uno...
lo posso promuovere a tuo fratello.
Sono
assolutamente.
Molto depresso oggi, però sentire
signor
le...
Vincenzo Danna, ecco, le deputato casertano,
ecco,
di Popolo e Territorio.
Il fatto che sia deputato, questo è un po', però comunque.
Perché cosa ti ha fatto di male il signor Danna?
Sono le sue citazioni a sproposito, le cose.
Un'altra volta.
Vabbè, che è successo un'altra volta? Mia. Sì, le citazioni a sproposito, le citazioni.
Ha detto delle cose su Cosentino. E poi, tra l'altro, ora che me lo dici, mi sì. fa imbestialire. Perché il signor Danna si è astenuto sul cosiddetto decreto svuota carceri.
Allora?
Ha difeso Cosentino. Ha difeso Cosentino e si è astenuto
niente.
Sulla svuota carceri. Solo una parola.
Luciani,
solo una parola. Vergogna.
Deve metterci una badante a questo suo collega.
Noi ci siamo astenuti.
Vergogna.
Il documento si vota martedì prossimo.
Non hai capito niente.
Come lo fa il giornalista?
Bravo.
Di perenne confusione. Il documento.
Astenuto sul documento. Vergogna. Sul documento.
La fiducia con il decreto svuota.
Ma chi se ne frega? Quindi cosa voterà lei sul cosiddetto decreto svuota? Voterà a favore?
In questo modo ti ha fregato. Un attimo solo, Danna.
Ti ha fregato.
Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Vere e proprie tormenti sulle regioni del centro-sud. Nevica su 1300 km di autostrade. Autoambulanze bloccate. Due morti. Irpini, Abruzzo, Romagna, Basilicata, centinaia di comuni isolati dove da giorni si vive senza luce né cibo. Il TG3 nei paesini sperduti, sul web rispunta Bertolaso. A Roma nevica per alcune ore ma senza criticità. Fa discutere la scelta del sindaco di mostrarsi con la pala in mano in attesa dell'emergenza. La Grecia paralizzata dallo sciopero generale, a migliaia in piazza. Molotov contro la polizia, la Merkel si Atene fallisce, conseguenze incalcolabili. Dopo Washington, Monti a New York per incontrare la comunità finanziaria. Napolitano, l'euro può farcela, ma non serve solo il rigore. Schifani, la riforma elettorale insieme a quella delle istituzioni, ma uno schema condiviso ancora non c'è. Il PD, troppe parole in libertà. Una donna coperta dal velo che tiene in braccio un ferito. È lo scatto che vince WordPress Photo 2011 e diventa il simbolo delle proteste che hanno cambiato i regimi in Medio Oriente e Nord Africa.
Eccoci qua, caro Parenzo, c'è un qualcosa che non mi torna in questo momento.
Che non le torna, direttore?
No, non mi torna una cosa, perché qui davanti ai monitor vedo che qualcuno ci riprende, come se ci fosse una telecamera nascosta.
No, ci stanno intercettando.
Che ci sta riprendendo, sì, c'è scritto...
È stato Woodcock.
No, leggi un po' quella scritta là, io adesso sono messo un po' di lato. Che c'è
Regione
scritto...
incontro Maroni,
no.
Ora in onda incursione la zanzara,
sì, aspetta.
TGCom 24.
Mediaset. Bah, vabbè.
Berlusconi, le ho sempre voluto bene io, eh? Era lui quello che parlava male di lei.
Non so quello che succede. Dopo indagheremo. Intanto la sigla.
Ma siamo in televisione anche?
Non lo so. La sigla di Politicanti, non lo so, è un'intercettazione.
Ah, la
non
nuova
so,
grande iniziativa editoriale.
No, stanno riprendendo.
Sta riprendendo?
Non lo so. Vedo una scritta, TGCom 24.
Cioè, siamo dentro.
Non lo so.
Siamo in televisione.
Non capisco niente.
Non me lo poteva dire, direttore, se mi mettevo un'altra cosa.
Io sono vestito bene, sono vestito abbastanza bene. TGCom 24, no, anzi. Politica, no, mi sono confuso.
Ma che dice?
Mi sono confuso. Politicanti.
Vabbè.
Oh mamma mia.
Arginare il mare.
Il belisario che si è offerto volontario.
Ecco la nostalgia del me Milan.
Bene, grande gara.
Le uvole di palazzo.
Le uvole di palazzo, Politicanti, seconda edizione. E potete votare fino alle 20. Ancora, dunque ci
ma
sono.
Ma perché mettere queste regole, scusa?
Sono delle regole un po' astruse.
Che le regole
fino alle 20.
Fino alle 20. Perché sei
fino alle
20
potete
fino alle
votare,
20.
Perché dopo subentrano gli altri.
Ma fino se andiamo 20... andando fino alle 21, scusa.
No, fino alle 20 sì. Sul sito la lazanzara-radio24 sito, insomma, sulla pagina Facebook potete votare per chi? Per i due concorrenti di ieri sera.
Sì.
signor Orsi, Paolo Orsi.
Beh, Paolo Orsi della Lega Nord, no?
Orsi è del PDL.
Ah, Orsi è del PDL, sì.
Posso definirlo agghiacciante?
Il cacciatore era
Orsi.
Sì,
il cacciatore Orsi. Sì, è vero. Com'è, secondo te? Voto?
Devastante. Devastante per la musica italiana. Devastante.
Lo abbracciamo comunque forte.
Sì, fortissimo. Gli do tre.
Orsi con, credo, la donna cannone?
La donna De Gregori, quella roba là.
Più o meno.
Quella roba là.
Sentiamo.
Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano stati lì. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
Si calmi.
E vabbè, poniamo fine all'esibizione del senatore Paolo Orsi, che però, insomma, dobbiamo dirlo, vabbè, ci ha messo la faccia,
giudicate
la voce,
voi, giudicate voi.
Però, secondo me è il mio modestissimo parere, perché qui ci si può sbilanciare, non siamo come quelli che dicono no, votate voi, noi non diamo giudizi.
Il nostro voto vale come quello degli
altri.
Diamo giudizi,
ce ne freghiamo di queste cose, diamo giudizi. The best fino adesso, the best, l'onorevole Luca Paolini, Lega, no, non mi fate condizionare, Lega Nord,
no,
eccetera.
È vero. Siate
voi democratici, voi, come dire,
ben
no, politicamente corretti,
di
ben pensanti di sinistra o di destra. L'onorevole Luca Paolini.
Anche se è della Lega,
Nord,
fate uno sforzo.
Ma che c'entra? No, anche se della Lega. No,
dico,
ho detto esattamente il contrario.
Nonostante sia della Lega,
vabbè. The best.
Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Mm-hmm. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.
Va bene, eccoci qui, 800 24 00 24. Il senatore del PDL non era Paolo Orsi, bensì Franco Orsi. Invece l'ultimo avete sentito,
vabbè,
Luca
Paolo
Paolini,
Franco.
La Zanzara trattino Radio 24, andate sulla nostra pagina Facebook, votate fino alle 20, stasera altre esibizioni a partire dalle 20:15. Lei canta, onorevole Danna?
Ci manca solo quello.
No, sono stonato.
Vabbè, stonato.
Qual è la sua canzone preferita, onorevole?
Chi è che parla?
Parenzo.
Devo dire la verità, sì. La mia canzone preferita è, per la verità, è di le, come si chiama?
Sì, prima di domani.
La mannoia. Quelle che le donne non dicono.
Quello che le donne non dicono. Cioè,
quello che le donne. Che cos'è che non dicono le donne?
Scusi. No, chiediamo a lei.
Ascolti sì. La canzone.
No.
Ma lei ce ne accenna un'aria?
No.
Per carità. Meglio leggere von Hayek, no? Meglio leggere von Hayek.
Comincerà a leggerlo, capirà qualcosa in più della vita.
Ma lei è dovuto andare a cercare i libri di von Hayek dove?
Io per la verità la prima volta che ho chiesto di un libro di von Hayek,
sì.
Mi pare fosse quello là, Legge, Legislazione e Libertà, l'ho presa nella libreria Feltrinelli.
Certo.
Per poterlo prendere nel fondo di uno scaffale mi sono dovuto inginocchiare.
E come mai?
È perché questi sono libri di nicchia, eh? Noi viviamo in una, siamo vissuti per decenni in sì. una cultura dominante che era la cultura della sinistra, dove c'era Che Guevara, c'era Gramsci, c'era
lei dice che alla Feltrinelli.
Ma non, sì, ma voglio dire, ancora oggi, se lei vuol trovare qualcosa del filone vabbè. Della scuola dei minimalisti austriaci di
minimalisti austriaci,
ma certo, von Hayek, von Mises,
o va sulla Rubettino che è un'editrice di Nietzsche, o peggio ancora sì. un'altra editrice ancora più di Nietzsche che è la Liber Libri di Macerata.
Bellissimo.
Ma siamo a livello di veramente di nicchia, di nicchia. Per pochi addetti alla voce.
Scusi, sì. ma volevo capire una cosa. Colpa ancora di sinistra, Barbato, no, ma no. perché lei dice che pensa al, gli ha detto una volta pensa al bisone Mazzettaro, lasciamo perdere Mazzettaro.
Ma guardi, le devo dire la verità, lasciamo perdere, perché Barbato è un provocatore, però lo fa in maniera becera. Immagini che sì. ha registrato le convivenze
lo sappiamo.
E allora veda, la lotta politica non puoi mai prescindere dalla perdita del decoro, della dignità e del rispetto dell'uomo.
Scusi un attimo, ma Visone che c'entra? Perché gli dice pensa al Visone?
Visone era uno che nel rendere deposizione nel caso, è quello che accusa Marco Milanese.
Sì.
Tra le varie accuse
che avete salvato. Che avete salvato?
Dice che Barbato per presentare, dice Visone, attenzione,
dice Visone,
per si era offerto di presentare degli emendamenti che favorissero le compagnie di assicurazione.
Sì.
E aveva chiesto per queste sue prestazioni parlamentari 20.
Ma che c'entra Visone? Pensa, ma che c'entra Visone?
Visone è colui il quale gliele ha date
Visone.
Più gli ha conferito un'agenzia di assicurazione
io pensavo che ci fosse riferimento al Visone, alla pelliccia, una cosa del genere.
No, Visone è il nome di questo signore che in carcere ha reso queste deposizioni.
Vabbè, senta un attimo, ma voglio capire una cosa. Beh, dopo c'è la borsa 800 24 00 24, poi anche ascoltatori, queste io voglio tutta la sera. D'Anna, si può avere tutta la tutta la sera, anche dopo?
Beh, non so se è mutuabile tutta la sera, però non so se vale
borsa. Siamo qui, dobbiamo concludere con sempre 800 24 00 24 per chiamarci, dobbiamo concludere con il nostro primo ospite della serata, un ospite straordinario, è diventato ormai un po' la nostra mascotte, devo dire, non so se faccia piacere a Vincenzo D'Anna, penso di sì, perché onorevole Vincenzo D'Anna di Popolo e Territorio, formazione parlamentare piuttosto variegata, lei viene dal PDL, per fare numero andò in Popolo e Territorio, che ha questo simbolo piuttosto strano, PT, non ha nemmeno un simbolo in realtà, questa denominazione che sembra un ufficio postale e che noi abbiamo ribattezzato Bobolo e Territorio.
La notizia buona del giorno è che è stato arrestato un sindaco che obbediva alla camorra.
Ma perché?
Nel Casertano.
Perché la notizia buona?
Che dovrebbe essere contento anche D'Anna di questo.
Sì, sono contentissimo.
Un attimo solo. Sì, buonasera. Pronto?
Sì, mi dica.
Chi buonasera. Parla?
Volevamo parlare con il dottor Scilipoti.
È lì?
Dovrebbe arrivare a momenti.
Ma scusi, non c'è la presentazione del libro alle 18?
Sì, come c'è stata la neve a Roma, un po' è stato in ritardo. Comunque a momenti dovrebbe arrivare.
Quindi possiamo dire che la neve ha bloccato per ora Scilipoti alla presentazione del libro in questa parafarmacia, giusto?
Sì, ma deve arrivare lui
a Ragusa. No, ma quanta gente c'è, scusi?
Nessuno.
Quanta gente c'è? Per capire, siccome dopo lo dobbiamo chiamare per un collegamento, quanta gente c'è lì?
Perché a tutti abbiamo comunicato che c'è, per ora sono 4-5 persone, devono venire altre persone, non lo so.
Beh, sono in 4-5 per adesso.
Per ora
no?
Sono 4-5 che sono venuti lì per caso, forse anche, no?
Comunque, la parafarmacia, la sua, vogliamo anche
dire il nome?
Sì, del dottor Dabiri Farzad, giusto?
Sì.
Ah, lei è il dottor Dabiri proprio?
Dabiri Farzad, sì. Ma lei di che cos'è, indiano, dottor Farzad?
Scusi, con chi parlo?
No, sono il signor Cruciani.
Io sono il signor Parenzo. Buonasera, molto lieto, dottore.
Come sta?
Bene.
Come sta, dottore?
Senta, no, siccome abbiamo saputo che alle 18 iniziava la presentazione del libro, dovremmo comunicare Urbi e Torbi che questa presentazione
ci sarà,
ci sarà, però con un lieve ritardo, no?
Causa neve.
alle 7.30 almeno sono rimasti, poi lei lo sa, questione climatica.
Ah beh certo, non c'è dubbio.
La nebbia all'aeroporto, comunque noi siamo in attesa, già ci sono 5-6 persone, dovrebbero arrivare altri.
Sì, dovrebbero. No,
cioè. Speriamo che arrivi Scilipoti però, perché sennò è un disastro. Se no, altrimenti non si può fare più nulla. Ma lei la fa l'agopuntura, la pratica?
No.
No,
non mi entra nella mia attività professionale.
Non rientra. Cioè. E l'olismo sa che cos'è?
Ho utilizzato un medico specialista, cioè, specialista. Nel campo.
Lei sa cos'è l'olismo, dottore?
Sì.
L'olismo, no?
Ci crede?
Ma come mai mi stai intervistando tramite... Venga di presenza, ne parliamo.
Beh, sì, no, ma è lontano.
Perché
no,
era per dare delle indicazioni. Comunque ci sarà tra poco.
Quello che lo sento la sera sulla radio?
Sì,
sì,
sì, certo.
Ogni sera io la sento.
Ah, molto gentile.
Grazie.
Ne siamo grati. Bene, allora noi
ci saluti Scili, allora.
Richiamiamo dopo, diciamo, no? Richiamiamo dopo perché lui è in ritardo per condizione atmosferica. Dovevamo dare questo annuncio, questa indicazione di massima. Grazie, dottore.
Prego, prego.
Grazie. Eravamo in collegamento con la farmacia del dottor Dabiri Farzad a Ragusa. Sì. Tanto per accertare, anche per
verificare se è vero.
Per verificare. Dottor Dana, senta, io vorrei concludere con lei in questo modo. Nella serata piuttosto fredda del 10 di febbraio.
Dov'è, tra l'altro, Dana? Dove
si trova lei, Dana?
E io sono ancora in una sala da tè qua, ricoverato.
Una sala da tè? Come ricoverato?
Come?
È ricoverato perché c'è nevischio fuori, Napoli.
Ah, ricoverato.
È sferzato dalla pioggia.
In una sala da pioggia.
Ricoverato dalla pioggia. Certo.
Beh, non se la passa male in una sala da tè.
Senta, una parola per
No, però... Sono chiuso in una stanzetta perché ho chiesto al proprietario di darmi un luogo appartato perché avevo bisogno di una presa per scaricare il telefono e di un luogo che...
certo, come dove... assolutamente. Senta, vorrei concludere in questo modo, ma una frase in inglese, così, tanto io so che lei non lo sa parlare, però da deputato della Repubblica Italiana, dopo quello che abbiamo ascoltato di Monti, sì. Bisogna che tutti un po' si adeguino qui, non c'è danno, cioè poche chiacchiere.
Ci dobbiamo mettere a studiare l'inglese.
Lo so, dopo quello...
Ma Monti ci deve prima dire che cosa vuol fare dell'Italia, sa?
Ma l'ha detto, mi sembra che sia abbastanza chiaro.
È molto chiaro. Tutti.
Guardi, mi consente 30 secondi.
Come no? 30 secondi.
Posso serio.
Sì, 30 però. Vede
che il fallimento delle politiche stataliste.
Sì, perché è statalista Monti? Dovuto, è statalista Monti.
Non è solo dovuto. Sì, no, l'Italia è un paese criptosocialista,
ancora.
Nel senso che ha un apparato statale
quello non c'è dubbio.
Lasciamo perdere.
Sì, lasciamo perdere
perché voi dove eravate?
Mi faccia dire, poi glielo spiego, glielo traduco, non si preoccupi. Il fallimento delle politiche stataliste è dovuto a ragioni non solo tecniche ed economiche,
sì.
Ma anche etiche e filosofiche.
Ma che fate? Che ci attacca il pippone?
Ma che dici?
No, non ci attacchi il pippone, cioè in effetti quello che è un governo tecnico deve avere un indirizzo politico.
Sì.
Se è vero che noi dobbiamo per risanare l'Italia, educare gli italiani, dobbiamo cambiare regime, noi dobbiamo andare verso uno Stato minimo di stampo liberale.
Ecco, è arrivato lui.
Lo Stato minimo di stampo liberale.
Ci deve dire dove ci vuol portare. Oggi invece c'è questa melassa, tutto va bene, ma dama la
melassa. Ma dove eravate
la melassa?
Voi?
Insomma, la melassa,
ma dove eravate voi?
Eravate al governo fino all'altro giorno.
Monti ha fatto più.
Scusa, tempo per spiegare.
Danna.
Nella quale lei parla poco e ascolta molto.
Francamente, Danna.
Facciamo una trasmissione però, perché fino a quando lei interviene così. Solo perché dobbiamo fare un poco di cacciata.
Ma nessuna cacciata. Le dico solo che in pochi mesi Monti ha fatto molto di più di quello che Berlusconi ha fatto dal 94.
Le voglio dare solo un dato. Che la faccia riflettere. Nel mese di agosto, sei mesi fa, lo spread era la metà di quello che è oggi. Nonostante una politica di tasse, di lacrime e sangue che il signor Monti ha propinato all'Italia.
Benissimo, senta Danna, dobbiamo concludere, mi dica una frase in inglese, tanto che bisogna, che ne so, tipo I like woman, mi piacciono le donne, tanto a lei piacciono le donne.
I like woman.
A lei piacciono.
I like, come si chiama il suo collega?
Parenzo.
I like Parenzo.
A lei piacciono le donne, no Danna?
Beh...
Abbastanza, diciamo.
Sono berlusconiana anche sotto quel profilo là.
È un po' anche lei è un po' addicted, un po' addicted pure lei, Danna, mi dica la verità.
Io non ho la pill né ho le frequentazioni del cavaliere.
Però
nel mio piccolo me la caverei.
Se la cava. A quanto arriva come prestazione a settimana, diciamo?
Ma non lo so, dopo che ascolto Parenzo mi rinvigorisco, ecco. Devo dire la verità, mi funziona da afrodisiaco.
Comunque, davvero berlusconiano, lei è molto attento al genere femminile, diciamo la verità, no?
Certo,
assolutamente.
In tutti i sensi, perché sono l'altra faccia del mondo, rappresentano non solo sotto il profilo sentimentale, ma anche sotto il profilo dell'intelligenza, della
sensibilità
e della capacità, degli elementi indispensabili.
Scusi, ma lei ha mai pagato per una donna?
No, mai.
Neanche
mai.
Da giovane?
Nemmeno da giovane? No.
No.
Vabbè, ma non c'è niente di male, eh? Cioè, non,
no,
c'è...
per l'amor del cielo.
Non ci sarebbe niente di male. La ringrazio e l'abbraccio.
Siamo liberali in tutto.
In tutto.
Bravo.
A presto, grazie.
Mi saluti, come si chiama? Parenzo.
Ciao Danna. Ciao. Un abbraccio forte, amico mio.
Alessandro da Milano.
Facesse il comico, sai, fa il politico. Però è simpatico.
Alessandro da Milano.
Vabbè.
Pronto?
Vada.
Sì, buonasera. Io volevo non parlare del contenuto, ma più della forma della vostra trasmissione e soprattutto del rapporto tra lei e Parenzo.
Ecco, sì, un argomento interessantissimo.
È un argomento
di grande interesse.
Ne parlano tantissimo.
Vedrà che ora c'è da ridere.
Corriere, Repubblica, tutti ne parlano.
Beh, vabbè, allora, al di là che comunque faccio i complimenti perché spesso dite cose interessanti, a volte fate molto ridere. Io mi ricordo ancora l'anno scorso una trasmissione dove avete invitato un poveraccio di un sottosegretario agli esteri che non sapeva le capitali europee.
Non era sottosegretario, comunque va bene lo stesso.
Vabbè, insomma, in quello frangente avete fatto meglio di Zelig, complimenti. Però mi rendo conto che a volte lei maltratta in continuazione il povero Parenzo e non ne faccio una questione di simpatia, antipatia o di idee.
Lo picchio anche la sera quando torno a casa, qualche volta quando andiamo insieme.
Mi lega a letto e come un
picchio. Però ascolti, come un nano, aspetti, non serve occasione di dirgli che dice cretinate, non dire stupidaggini e di contesto nel contempo le dice che lei è il direttorissimo. Sì. Intervengono ospiti tipo Castelli, mi ricordo tempo addietro.
Vabbè, insomma, andiamo
era
al sodo.
Una cimetta petulante. Garbi non continua a dirgli che dice stronzate, cazzate. La mia domanda è questa là. Ma capisco che faccia audience, ma non è un po' imbarazzante una situazione del genere, di questo povero uomo che viene continuamente preso a pesci in faccia subisce.
Ma io sto benissimo, ma che dici?
No, guardi, siamo molto tranquillo, Parenzo è molto tranquillo.
Io mi difendo le posso assicurare
che è veramente tranquillo, non ha nessun tipo di problema.
Beh, no, adesso non sta
subendo nessun tipo di conseguenza da questo maltrattamento quotidiano che lei sta delineando.
Esatto.
La ringrazio molto. Siamo qui 800 24 00 24. Sergio da Milano, buonasera.
Buonasera. Io intervenivo per questo. Consideriamo che l'Italia è in amministrazione controllata, visto la scelta di Napolitano di scegliere lui un presidente. Questo presidente io penso che sia validissimo.
Sì.
Si è presentato al Parlamento, ha ottenuto la fiducia.
Non
capisco, praticamente la sua funzione è di un commissario straordinario per un'azienda in amministrazione controllata.
Allora?
Quindi non capisco perché lui debba rendere conto di ogni sua decisione davanti a un Parlamento che non ha più la sua funzione.
Ma che vuol dire? Non è che può rompere le regole parlamentari. Già, diciamo, è successo qualcosa di bizzarro, perché comunque il governo non eletto, eccetera. Non è che può adesso se ne debba fottere totalmente del Parlamento. Scusa,
no,
non capisco.
No, ma io dico, ma i partiti che sono in quel Parlamento lì gli hanno passato una patata bollente in mano.
Può darsi, allora?
Quindi dovrebbero mettere in cassa integrazione questi parlamentari.
Che vuol dire in cassa integrazione? Scusi, che vuol dire?
Voglio dire, è inutile che abbiano competenze sulle decisioni di uno incaricato che deve risolvere le situazioni, quindi non può essere sempre sottomesso a ricatti
ma non mi pare che sia
la rimettiamo.
Sì, ma non mi pare che sia sottomesso a ricatti in questo momento. Mi sembra ma una posizione molto solida quella di Monti.
No, cioè,
i partiti ci provano ogni tanto a far passare la loro posizione.
Ti togliamo la spina, te la rimettiamo. Se
ma
non
no,
fai questo,
ma quelle sono tutte chiacchiere. In questo momento nessuno è in grado di far cadere il signor Monti.
Stia sereno,
tranquillo.
Dorma,
non c'è nessun tipo
su.
Di pericolo. E con noi un altro grande ospite, caro Parenzo.
Molto bene.
E, ma un ritorno alla Zanzara dopo tanto tempo, dopo tanto tempo l'hai voluto tu, mi hai imposto. No, sto scherzando, naturalmente.
È in quota Parenzo, quindi
questo ospite in quota,
sì,
Parenzo.
In quota
no,
Parenzo.
Non è vero, in quota Cruciani e Parenzo. È con noi Matteo Colaninno. Buonasera,
deputato.
Matteo Colaninno in quota.
Buonasera,
no, lei è in quota se stesso, diciamo. In quota Colaninno.
Parenzo, dai.
In quota Colaninno anche.
Già membro del governo Shadow, cioè governo ombra.
Ma sì, ma il governo ombra che fu instaurato dal signor Beltroni, perché sì. Colaninno fu scelto da Beltroni e subito dopo, però
governo
questo
ombra.
Governo ombra poi non
beh,
ce n'è più,
ombra,
non ve n'è più traccia, come dire, il governo ombra.
O esiste ancora?
O esiste ancora, signor Colaninno?
No, non esiste più il governo ombra, ci sono delle...
Anche perché adesso ombra di
che? Responsabilità sì. che replicano quelle del governo ombra, ma si chiamano in un altro modo.
Certo, ma anche perché adesso non dovete fare ombra a nessuno, perché sì, siete praticamente siete al governo. Lei è contento di essere al governo insieme al PDL?
Ma guardi, io sono contento che ci sia stata una discontinuità rispetto a questa legislatura così... strana, diciamo, che abbiamo vissuto.
Però non è entusiasta, quindi... mi pare. Non è
sì,
felice.
No. Di Monti, sì, penso che sarà entusiasta di Monti, no?
No, io sono estremamente felice di questo
entusiasta,
cambio e che l'Italia
può...
oggi abbia riguadagnato lentamente, con fatica, una posizione di credibilità a livello internazionale e soprattutto che Monti è riuscito a portarci fuori dalla linea del baratro, poi molta strada ancora da fare, sì. Quindi io sono
entusiasta di Monti,
lieto di quello che è avvenuto. Poi
lieto. Non è entusiasta di quello che ha fatto Monti fino ad ora? Mi dicono, sono entusiasta, perché no? Si può anche dire, o no?
Ma guardi, se vi piace il termine entusiasmo, posso usare l'entusiasmo?
No, non ci piace, non vogliamo imporre un termine, per carità, assolutamente. Senta, Colaninno, però, ecco appunto, lei dice la credibilità internazionale, no?
Monti ha fatto un grande lavoro, non ci piove, l'ha potuto fare anche perché il Partito Democratico credo che
e il PDL
abbia avuto un ruolo determinante nel momento in cui dentro e fuori dal Parlamento abbiamo contribuito a determinare il cambio a Palazzo Chigi. All'epoca il Popolo della Libertà non era come dire
entusiasta,
favorevolissimo, ecco. Non era favorevole, non era per nulla favorevole anzi.
E adesso molti del Popolo della Libertà ci stanno ripensando, addirittura
anche
la Santanché dice che le ministre sono cazzutissime. Anche lei darebbe questa definizione, non è proprio da Matteo Colaninno questa definizione delle ministre del governo Monti, però per esempio un ministro Cancellieri che parla del posto fisso in quel modo, dei giovani italiani che vogliono il posto fisso, anche la Fornero, il posto fisso in illusione, poi insomma tutte queste frasi potevano parlare di meno, oppure è giusto parlare in modo così franco? È un'offesa ai giovani oppure no?
Ma poi sono delle esternazioni che vengono poi riprese dai media nell'ambito magari di una chiacchierata molto più ampia, vengono amplificate.
Ma potevano evitarlo però, Colaninno, o no?
Esasperate, ma potevano evitarlo. L'hanno fatto, io non starei lì a inchiodarle per queste dichiarazioni.
Dunque, hanno fatto bene a dire quello che pensavano.
Ma fatto bene.
Hanno fatto bene o hanno fatto
male?
Sono due le soluzioni, bene o
terzi
male.
Se uno qui non siamo al vero o falso, o bene o male, o esiste la potente. Se uno va a riascoltare l'intera intervista.
Beh, però Colaninno, la sinistra del PD, ad esempio, ha detto anche Bersani stesso ha bacchettato le ultime
potevano risparmiarsela,
del governo
le battute
tecnico.
Non si fanno battute da bar, eccetera. Insomma, mi sembra che lei non sia su questa posizione. Dica, le ministre hanno detto quello che pensavano, punto e basta.
No, io invece no, sono sulla posizione
del segretario.
Del segretario, in un momento come questo, quando l'Italia si è vista davanti più di 80 miliardi di euro di manovre correttive sul bilancio negli ultimi 7 mesi, quando si vanno a toccare e si va a incidere sulla vita dei cittadini, quando ci sono disoccupati e disoccupazione
E quindi? Che
si sta ampliando l'enfatizzazione
sì.
mediatica di una frase detta da un membro del governo, certamente non aiuta.
Non aiuta. Dunque potevano risparmiarsela queste frasi.
Andatevi a vedere però diciamo l'integrale.
Beh, ma lei sa che la comunicazione funziona in un certo modo.
Io non l'inchioderei
non le condannerebbe per queste frasi che hanno detto.
Di certo, ecco, se fossi in loro non le direi più, ecco.
Perché... Ah, ecco, questo è interessante. Non parlerei più in questo modo così anche...
Non lascerei, come
dire. Come si può dire? Offensivo?
No, non direi offensivo. Adesso, però,
screanzato?
Non si può inchiodare un ministro per...
Beh, come no? Con Berlusconi... Col governo Berlusconi ogni frase veniva, appunto, adesso lo dico io.
Parenzo ha ragione, io per dare ragione a Parenzo.
Con Berlusca ogni due minuti, quello diceva una cosa, Verdini ne diceva cicchitto.
Anche lei si esprimeva, anche sulle singole frasi. Per cui lei dice comunque che le ministre non è meglio che non ripetano più queste cose.
Io non lo farei, dopodiché sono
fatti loro, dice.
Può capitare, cioè, quante volte a tutti quanti, anche diciamo ai maggiori statisti dell'ambito... Sì. Di un'intervista di due ore c'è una mezza frase, va inquadrata nell'ambito di un ragionamento più complessivo.
Sì. Senta, ma il posto...
Dopodiché io posso avere una mia opinione
sì.
circa l'articolo 18
certo.
e le questioni.
Perché lei è contrario, no, a togliere l'articolo 18?
No, io penso che l'articolo 18 sia l'ultimo dei problemi in questo momento.
L'ultimo dei problemi, non va toccato, diciamo, non va toccato.
E lo dice da imprenditore.
Io non andrei a incendiare... Con la questione dell'articolo 18 un momento estremamente complesso, dato che
ho capito.
A mio avviso il problema della competitività italiana, delle sue aziende
non dipende dall'articolo 18,
è tutto tranne che la questione dell'articolo
18.
Non esiste,
allora,
anche per il fatto che sì. su 4 milioni e mezzo di imprese, lo sanno tutti,
sì.
quasi il 99% non applicano l'articolo 18.
Allora, Colanino, io le voglio far ascoltare l'inglese di Monti e l'inglese di un altro ministro, poi troviamo anche l'inglese di Berlusconi, eh? Voglio anche un po' di inglese da parte sua, perché qualcuno dice, beh, finalmente un presidente del Consiglio che va in America e parla inglese in maniera fluent, in maniera molto fluente, molto come dire, no?
Fluente.
Presentabile. Sì. Allora, noi in maniera impietosa abbiamo confrontato l'inglese di Monti, eccolo qui, via.
He is in fact gaining ground in international credibility and reputation and
confidence. Avete sentito questo
credibility.
No, ma no, non è il tuo amico Luttuak, è un inglese
no, molto... però molto oxfordiano.
E invece brevissimamente l'inglese di La Russa,
che è un po' più, come dire,
un po' più di difficoltà,
catanese, diciamo.
Force for what they did today, but I prefer that my chief
pubblicità, le interrompo per carità di patria. Dopo aver letto questa mattina sul Libero come vengono utilizzati i soldi del finanziamento pubblico ai partiti.
Ah, l'ho visto quell'articolo, sì.
È incredibile, anche per pagare le tombe nei cimiteri, non dico
al verano, no?
Dico altro,
al verano.
Ma questo non per far funzionare la democrazia, come ci raccontano. Non per far funzionare la democrazia.
Sì, qualche dubbio ti viene effettivamente alle queste inchieste.
Ma per attività politica, certo, per attività politica e non solo. Insomma, Colaninno, lei che viene dal mondo dell'imprenditoria, il finanziamento pubblico lo eliminerebbe, sì o no? Mi dica la verità.
Ma io non ho un'idea chiara sul... Ma credo che, insomma, neanche voi ce l'avete.
No, noi ce l'abbiamo, no, io ce l'ho chiarissima.
Però va riformato.
Voi avete un'idea chiara, ma non sappiamo in Italia cosa comporta. Adesso dobbiamo decidere, possiamo andare ad applicare il modello americano,
anche se
noi non siamo né in America né americani.
In America una parte di finanziamento pubblico esiste, una piccola parte di finanziamento pubblico.
Però in America tutti sanno che le grandi lobby, le grandi corporation, che vi piace l'inglese, corporation.
Come dice?
Corporation, vi piace anche firewall? No, quello non vi piace.
Firewall.
I like PD, come si dice? I like Democratic Party, lo dica lei.
Democratic Party.
Ma lei è, come dire,
internazionale.
È internazionale. La Russa non ha studiato l'inglese. Lei dove l'ha studiato l'inglese, Colaninno?
Ma io ho studiato a Mantova.
Ah, l'inglese di Mantova.
Non ha fatto nessun... Lei che viene considerato da qualche parte, ho letto, e comunque lo è un po', no?
Un rampollo, un
sì,
giovane.
Qualcuno dice, si sente un po' figlio di papà, che non è un'espressione necessariamente negativa, però insomma...
Beh, sì, anch'io sono figlio di mio padre.
No, questo non c'è dubbio, questo non c'è dubbio.
Non mi sento figlio di mio zio.
Su questo non c'è dubbio, ma l'accetta la definizione figlio di papà, che significa, insomma, molto fortunato per avere un certo cognome, un certo padre che ha fatto
certo,
questo e quell'altro.
Assolutamente, non ci mancherebbe altro.
Per esempio, le polemiche sulla figlia della Fornero, secondo lei sono pretestuose?
Ma io lascerei stare in pace, non andrei a disturbare la figlia della Fornero, onestamente.
Però non le pare un po' strano,
Martone,
lo dico anche a Parenzo, non vi pare un po' strano che per esempio oggi il Corriere della Sera dedichi giustamente una pagina intera alla vicenda scandalosa, ma noi lo denunciamo da tempo, non solo alla Zanzari, in altre trasmissioni, del rettore dell'Università di Roma, della Sapienza, il signor Frati, il quale è riuscito a, in un modo o nell'altro, è riuscito, poi insomma, attribuisco a lui la responsabilità, che non è una responsabilità, insomma, insieme a Frati lavorano nella stessa università, facoltà di medicina, anche la moglie, il figlio, eccetera eccetera.
È il sistema italiano.
Ho capito, cioè, non c'è dubbio,
lo conosciamo,
però lì c'è una pagina intera del Corriere della Sera. Lo stesso trattamento non viene utilizzato nei confronti di altre famiglie italiane, altre famiglie tra cui naturalmente in maniera minore e con noi i dettagli sono completamente diversi, anche la famiglia De Aglio Fornero. Da questo punto di vista non c'è dubbio, perché i due lavorano alla stessa università, la figlia pure in un'altra facoltà certamente. Poi c'è stato quel concorso, eccetera, eccetera. Insomma, credo che vengano utilizzati anche qua due pesi e due misure.
Io veramente la lascerei stare la figlia della Fornero, ma non ho problemi a riconoscere, per non eludere la vostra domanda, di essere figlio di cotanto padre. Però diciamo, in un gioco, in un ragionamento, vabbè, se stai nell'azienda o nelle attività che ha creato e fondato tuo padre, sei figlio di papà.
Sì.
Se vai in Confindustria e fai un'esperienza ventennale, sei figlio di papà.
Sì,
se vai nel PD e quindi non stai nell'azienda, cioè che dobbiamo fare?
Che devo fare? Mi devo togliere
il
cognome?
Andiamo in Antartide con i pinguini, con Piero Angela.
Quando lei decise di fare politica, suo padre cosa le disse? Sono curioso di questo. Fai una minchiata, adesso lo dico io in maniera alla Cruciani, un po'
non
un
penso
po' brutale,
che l'ingegner Colaninno usi questi
non avrebbe mai utilizzato questo tempo. Cioè, che le disse? Stai facendo un errore, sbagli? Mi dica la verità, però.
Nel modo più assoluto, anzi
la incoraggiò.
Sì.
No, pensaci bene.
Ecco. Le disse pensaci bene, perché è una cayenna. Cosa le disse?
Insomma, un padre che cosa deve fare?
Senta, le faccio una domanda cattiva, perché qui si fanno domande cattive. Lei in cosa si sente diverso da Renzo Bossi?
Ma io non so neanche, non lo conosco, cioè forse diciamo già un fatto di
curriculum
incontrovertibile, il mio curriculum vitae e studiorum è diverso, quindi.
Cioè lei era più come dire più adatto a fare politica di Renzo Bossi, perché aveva un curriculum sicuramente.
Lei mi ha fatto un'altra domanda, anche perché,
e io ne faccio un'altra adesso.
No, prima rispondo a quella precedente. Che cosa mi sento diverso? Io non lo conosco. Da quanto ho potuto leggere sui giornali, dove magari si leggono anche cose sbagliate, ha fatto un po' fatica a scuola, ma nulla di male.
E invece dice il mio curriculum è diverso.
Non sono mai stato rimandato in vita mia, diciamo, al liceo scientifico, questa è già una differenziazione. Non significa nulla, anzi.
No, però una differenza di curriculum. Di curriculum,
ha chiesto una differenza.
È questa, no? Ma infatti, e dunque, da un certo punto di vista, ha un curriculum.
Magari diventa un grande leader politico, insomma.
Lo può diventare, secondo lei? Così, secondo la sua.
Così ha intuito.
Non interessa nulla, cioè non mi sono mai posto questo problema. Quindi.
Beh, chissà, sai, adesso vi siete incontrati col PDL, chissà che non chissà che non le debba toccare di fare un'alleanza.
Ma io non c'è problema, non mi scandalizzo.
Per cui lei non si è scandalizzato per la candidatura di Renzo Bossi?
Ma guarda, sono problemi della Lega.
No, d'accordo, però
di Renzo Bossi l'hanno candidato a fare.
Ma le sembra normale? Sì.
Consigliere regionale, è un partito dove i Bossi è tutto, è il leader carismatico, il padrone, fa tutto quanto, e in quell'ambiente non credo che ci siano problemi nell'indicare
il figlio di qualcuno, il giovane figlio senza curriculum.
Da noi, a casa nostra, come dire, è qualcosa di semplicemente impensabile.
Però devo dire la verità,
in casa degli altri io non ci voglio mettere.
No, nada. Certo, devo dire la verità.
Io non mi sarei mai candidato nella Lega, questo glielo posso dire.
No, questo ci possiamo credere, lo può dire da padano anche, sì. No? Da padano.
Lei si sente un po' padano, però, no?
No, io mi sento
Mantovano.
Mi sento Mantovano.
Mantovano, la Padania non esiste, insomma.
Esiste la Grana Padano, ecco,
sì, il famoso Grana Padano di Buonanno.
Sì,
senta, ma
diciamo una cosa:
però devo dire la verità, una differenza c'è, che Bossi ha preso le preferenze e lei no. La metto giù
Renzo.
Ancora più. Renzo Bossi ha preso le preferenze e lei invece è stato.
È un'altra differenza.
Ma magari
lei pensa di avere cioè, nel caso ci fossero delle nuove elezioni, ci saranno con le preferenze, lei pensa di avere un suo pubblico, diciamo un suo elettorato pronto a scrivere Colaninno?
Ma chi lo sa?
Cioè facendo politica a riscontri, a cose, dice, no, compagno Matteo,
lo troveresti strano?
No, glielo sto chiedendo, anzi
assolutamente no,
glielo chiedo.
Cioè perché no?
Le piacerebbe avere il brivido delle preferenze?
Beh, insomma, se uno sceglie di fare questo mestiere, è ovvio che deve mettere in conto anche di costruire un consenso. Questo è naturale, se no stavo dovero.
Ma lei da imprenditore avrebbe mai aperto una nuova impresa con le regole che ha fatto Marchionne a Pomigliano?
La mia storia imprenditoriale, la storia che ho vissuto nella mia famiglia, è una storia anche di ristrutturazioni aziendali pesanti,
sì.
Ma dove sempre alla fine ha prevalso la logica, sì, del confronto, della trattativa, della mediazione col sindacato.
Quindi non è piaciuto il metodo Marchionne?
Il metodo Marchionne è un metodo che Marchionne e la Fiat hanno deciso di applicare.
Ma le piace? Cioè, un metodo secondo lei?
È un metodo che
è un po' criticabile, però, no?
Secondo lei?
Criticabile.
È un Panzer, si è buttato lì.
Io non l'avrei fatto.
Dunque, quel contratto secondo lei è come dire, lei non l'avrebbe mai applicata a una delle sue aziende? Quel tipo di contratto.
Come ripeto, adesso bisogna entrare nei dettagli,
sì, no.
Quindi molto bisogna stare attenti ma ripeto, la mia storia personale, che ho vissuto ovviamente sempre in seconda persona, no? Come voi giustamente l'avete ricordato, di essere figlio di quindi nelle esperienze,
sì,
questi approcci sono stati sempre affrontati anche nei momenti più difficili,
con un altro spirito,
nell'ambito delle ristrutturazioni aziendali, insomma, perché poi spesso ci siamo trovati aziende, come dire, non proprio con numeri eccellenti, e quindi insieme alla controparte, insieme al sindacato, si è sempre arrivati a una soluzione. Quindi non ci sono mai stati strappi, ma alla fine io quello che dovevo dire,
ecco, lei tra Landini e
Marchionne l'ha detto
tra in un ideale gioco della torre tra un Landini e Marchionne, chi butta giù lei?
No, non esiste, io non faccio giochi di torre,
No,
c'è un ipotetico gioco
ipotetico
della torre.
Sì,
butto giù io, lo faccio prima.
Va bene, la ringrazio.
Dove si trova? A Mantova?
Eh?
A Mantova si trova?
Mantova, Genuit.
A che età si è laureato lei, Colaninno?
Come?
A che età si è laureato?
Io mi sono laureato da Michel Martone.
Cioè oltre i 28?
Sì, oltre i 28.
Oltre i 28?
Grande, Colaninno.
Ma allora lei è uno sfigato.
No, io mi ritengo una persona molto fortunata.
Molto fortunata perché si è laureato dopo i 28. Com'è possibile?
Ha fatto dell'altro, ha anche lavorato, avrà visto il mondo, avrà avuto delle fidanzatine.
Lavoravo, esattamente.
Aveva delle fidanzate.
A che età si è laureato? A 30, a 31, a 32? A che età si è laureato?
Ma adesso non ricordo. Se vuole le vado a prendere.
Allora, come non se lo ricorda? Non si ricorda a che età si è laureato? Su, non è possibile.
È la cosa.
Ma cos'era? 20, 27, 28, insomma,
ah, in età Martone, proprio, in età, cioè, certo.
due anni fuori corso.
Duca, ha sbagliato a dire quella frase, Martone. Cioè, non tutti quelli che sono arrivati a 28 anni senza laurearsi sono sfigati. Ha fatto un errore, mi dica la verità.
Ma io non l'avrei detta, dopodiché se ha inteso dirla.
Vabbè, quello sì, quello siamo ammessi alla palisse un po' da questo punto di vista. Va bene, grazie. Intanto pare che ci sia un video shock che riguarda la Concordia, caos in plancia durante l'incidente. Un abbraccio, buona serata da Mantova. Bene, bene, 800 24 00 24, Gabriele da Roma, buonasera. Gabriele, vada.
Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Com'è la situazione lì a Roma? Neve?
Ma Roma Nord adesso c'è. Vabbè.
Insomma, però devo dire la verità, Gabriele, cioè questa cosa viene vissuta come l'arrivo delle armate napoleoniche, cioè come l'invasione dei barbari,
allora, francamente. Siamo al settimo giorno d'Armageddon, praticamente.
Pazzesco.
Qui a Roma oggi, oltretutto, ho avuto il piacere di girare una Roma deserta, perché non
sì, anch'io questa mattina ero a Roma, sono andato alla stazione, mi sembrava di essere, che ne so, il 15 agosto,
cioè, the day after tomorrow.
E io infatti volevo fare due riflessioni a proposito di questo. Ho sentito gli interventi della Lega, sia del senatore ieri, sì, del parlamentare ieri, dell'onorevole della Lega, e oggi di Borghezio,
sì.
E vorrei fargli una domanda, però, fino a due mesi fa, tre mesi fa, quando a Roma accadevano determinate questioni, io non le ho mai sentite, sinceramente.
Sì, però devo dire, lasciamo perdere i toni di Borghezio su Roma, di Scansafatiche, il Sud, eccetera. Però devo dirle la sincera verità, Gabriele, questa, il modo in cui viene vissuta questa vicenda della neve, da parte dell'amministrazione, credo anche dei cittadini, eccetera, è come, non lo so, c'è, cioè, l'arrivo di qualche cosa di eventi sconosciuti.
Maia.
Cioè,
Maia.
È come se si stesse avvicinando a Roma.
Arriva
la bufera.
Febbraio. No, neve a febbraio. Beh, cioè, quando deve esserci la neve?
Ma
a luglio.
Di che cosa stiamo parlando?
La notizia è se la neve ci fosse a giugno, dice, vabbè, cazzo,
è una cosa
giugno.
Di un provincialismo, di una così, una cosa veramente.
Io sono d'accordissimo, ma io sono disposto a permutare questi 7 giorni di disservizi,
sì.
365 meno 7, sì. 358 giorni di città funzionante, mezzi di trasporto pubblici funzionanti.
Ma questo è un altro discorso, non c'è dubbio.
Però il problema è che ovviamente c'è una concentrazione su questi giorni, in realtà poi c'è un disservizio molto pesante che è diffuso e che su cui non c'è una soglia di attenzione molto bassa, ecco questo.
Grazie, fra pochissimo gli ospiti di stasera di Politicanti. Intanto andiamo a Bologna. Giuseppe, buonasera.
Bologna. Sì, buonasera.
Vada.
Scusa, vi sento molto male.
Com'è la situazione? Nevica?
Nevica a Bologna?
Nevica moltissimo, tant'è che sulla neve sono assolutamente d'accordo con voi, nel senso che a Roma sembra che stia per arrivare la guerra nucleare, no? Per esempio.
Cosa ridicola, direi.
Ma dov'è lei, a casa?
Sì, ridicola, anche perché addirittura, cioè, arriva addirittura 30 centimetri di neve, no? Sembra che arrivi chissà che cosa, a Bologna per la cronaca giovedì scorso ce n'era quasi un metro, ma comunque.
Ma lei dov'è adesso, a casa? Barricato in casa?
Ah, ora sì, sono tornato dal lavoro ora, ovviamente in mezzo alla tormenta di neve, ma sono arrivato. Insomma.
Vedi come lo prende, con si mangia due tortelline, un po' dell'abrusco.
Ma ci mancherebbe, assolutamente sì. Vada, voglio
Giuseppe.
Dire, anche se sta 4 giorni a casa, voglio dire, due pacchi di pasta, due bistec, ci si adegua un po', si vive,
certo,
dopo una settimana,
certo,
andrà via sta neve. No?
Ma, certo,
dire, no?
Certo.
Ma guardi che adesso, nei prossimi giorni, a parte gli elettori che decideranno poi quando si voterà se il sindaco ha fatto bene o male,
esatto,
nessuno si ricorderà più nulla. Nessuno,
no,
si ricorderà,
infatti, tra
più
una settimana, quando la neve si scioglie, 10 giorni, nessuno si ricorderà più di questo, infatti. Senta una cosa, io volevo fare un piccolo intervento di questo genere. Io sento Monti, un genio, qua e là, ma io, per esempio, vedevo ieri,
sì,
non la sento, quindi se mi dovete interrompere un
attimo. No, io la sto sentendo,
sento.
Io la sento bene.
Ok, ascolti, allora, io ieri, per esempio, faccio un esempio, ieri ho visto che ci sono delle truffe che fanno le farmacie con i rimborsi, no? Dei medicinali. E queste cose ci costano 50 milioni di euro al mese a regione, ok?
Sì.
Allora io mi chiedo dove sta lo Stato. Se il genio è non cercare queste cose e prendere i soldi sia per gli operai, cosa che io sono, metalmeccanico, e ai pensionati, io non vedo dove sta il genio, perché se lo scoprono le Iene, perché lo Stato non lo scopre? Forse è troppo
Ma cosa dovrebbe scoprire?
Contro le industrie farmaceutiche, per esempio, contro altre imperi di questo genere.
Lei dice che alcune cose che scoprono le Iene contro le aziende farmaceutiche dovrebbero far mobilitare,
certo,
mobilitare, o comunque dovrebbero far prendere qualche iniziativa al governo Monti, eccetera. Giuseppe,
se si tratta di risparmio di 50 milioni di euro a regione al mese, se lei fa due conti per tutte le regioni per 12 mesi l'anno. Se non è il deficit, adesso scherzo, però più o meno, voglio dire, sarebbe un bel risanamento quello, no? Cosa dite voi?
Beh, è un piccolo, è un contributo, bello, sì, è un buon contributo, è un buon pezzo di contributo.
Ecco, magari si toglierebbe meno, un po' meno ai pensionati, un po' meno agli operai, no? Perché sono capace anch'io di andare a pescare dove è facile pescare.
Sì,
io non vedo tutto sto segno, sinceramente. Tant'è, è chiuso, che secondo il mio parere, il governo tecnico è stato solo messo per sopirci un po', no? Per farci credere che è necessario quello che si sta facendo, perché se lo avesse fatto un, come si dice, un governo politico, noi saremmo già in piazza a devastare le città, ve lo dico, perché è così la cosa, secondo me.
Va bene, grazie Giuseppe.
Andiamo a Cagliari.
Francesco,
salve.
Vada.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Niente, volevo vedere un po' di affrontare il discorso delle riforme elettorali.
Cioè, la legge.
Siamo alle solite, è ridicolo che questi che hanno prodotto il Porcellum pensano di essere legittimati a darci un'altra legge elettorale. Sono gli stessi.
Sì, è per forza, sennò altrimenti chi la fa la legge elettorale?
Le forze politiche sono quelle.
Con chi si fa la legge elettorale? Chi la decide? Perché... Scusi. Chi la decide? Allora, i parlamentari, si riforma in Parlamento la legge elettorale. Poi certo ci possono essere dei referendum che sono abrogativi.
Purtroppo la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum.
Riformare col proporzionale, e certo, poi è stato tutto bloccato con l'invenzione dell'antiporcellum.
Vabbè, Francesco,
mi dispiace
per lei, ma la legge elettorale non la decide lei, non la decido io, la possiamo anche in parte decidere
come
noi.
Come, i cittadini avevano l'opportunità di farlo, ma la Corte Costituzionale, partitocratica, com'è?
È abrogativo il referendum, non è che decide una legge elettorale,
certo.
Abroga una parte di una legge elettorale.
E poi obbliga il Parlamento a fare una nuova legge.
Non obbliga nessun Parlamento.
Beh, come no?
Sì, se è abrogato una legge,
se
certo.
Se è abrogato una legge, obbliga poi il Parlamento,
ma è il motivo, uno dei motivi,
a fare una legge seguendo le indicazioni del referendum.
No.
E il Parlamento italiano se ne è sempre fottuto di quello che è venuto fuori dal referendum.
Francesco,
vedi
allora...
il finanziamento pubblico ai partiti, vedi la privatizzazione della RAI, questa è la
allora...
verità. Ladri di verità e ladri di giustizia.
No, allora il cittadino sta incominciando a prendere consapevolezza che forse è il momento che si svegli da un punto di vista civico, da solo.
Ma è giusto fare, sì, ma per carità, uno può fare i movimenti, le associazioni.
No, io sto dicendo.
Il problema è che poi
anche quelli sono delle trappole.
Sì, e non farli. Allora, scusi, abbia pazienza, che bisogna fare? Prendere i forconi e bruciare il Parlamento? Non ho capito, cioè fare la democrazia in piazza, tornare ai tempi non so di che cosa. Abbia pazienza,
sì,
Francesco.
Un impegno civico dal basso,
un impegno civico
come
basso.
Cittadini
sì,
consapevoli.
Va bene.
Lo stiamo
grazie.
Facendo a Cagliari da 3 mesi.
Sì, sì, va benissimo.
Sotto il palazzo della regione.
Non servirà a nulla. Non servirà a nulla.
Lei tenga duro. Lui dice che non serve niente, ma tenga duro.
Ma presidio su cosa? Beh. Presidio su che?
Come se è un presidio che è nato prima di tutto contro le vessazioni di Equitalia, che però poi è andato avanti, sostenuto da cittadini.
Sì. Ma su che cosa?
Le associazioni, perché siamo stufi dei leader, delle decisioni a maggioranza, vorremmo vedere un po' più di condivisione, di senso civico.
Il ripristino
della sovranità
senso.
Del cittadino, vorremmo vedere dei politici che si fanno sudditi come missione. Non che fanno loro i sovrani e noi l'abbiamo finita a fare prigionieri, perché non è un'illusione che siamo sudditi e schiavi.
Hai capito? Ma
stanno meglio di noi.
Va bene, grazie.
Noi siamo vessati, abbiamo nessuna tutela come cittadino, ed è un nostro diritto.
Ma io sono cittadino come lei. Io sono cittadino come lei e mi sento vessato solo quando mi prendono troppe tasse. Io l'unica cosa su cui mi sento vessato è quello, il resto non mi sento vessato
però,
per niente.
Non ti piace questa partecipazione?
Grazie, Alberto da Modena, buonasera.
Non gli piace.
Buonasera.
Alberto, mi dica.
Vi saluto entrambi, vorrei dire due cose, una sul governo Monti e una per quanto riguarda il direttore Masi. Sul governo Monti volevo dire semplicemente questa cosa, che ci si sta accanendo, mi sembra in modo anche perverso, su persone indifese tipo i pensionati, quando mi sembra che il vero problema in Italia non sia quello di ristrutturare, diciamo, il mondo del lavoro, ma sia quello di farlo rimanere in Italia il lavoro.
Sì, scusi, però abbia pazienza, Alberto. A me questa contestazione, per cui riformare il lavoro, non bisogna pensare a riformare il lavoro, ma a darlo, è una cosa talmente ridicola che non ci sarebbe nemmeno da discutere. No, ti assicuro, ma non c'entra
creare
assolutamente
le condizioni.
Pronto?
Per chi è?
Pronto?
Sì?
C'è qualcuno che risponde? No.
Ah, ecco.
Che è entrato il fax?
Ma cos'è?
La parafarmacia di Ragusa.
Ah, la parafarmacia di Ragusa, dove ci sarebbe Scilipoti a presentare il suo libro.
Il suo libro, sì.
Dentro la parafarmacia.
Sì, di Ragusa. Pronto? Lei un sì, genio. Buonasera. Pronto? Pronto, dottor Farzad? Pronto? Abbassato. Giorgio da Milano,
forse
buonasera.
Conviene richiamarlo con un'altra voce. Forse.
Giorgio?
Senta, posso giocare un po' d'anticipo con lei?
Lei può fare quello che vuole, Giorgio.
Grazie,
nei limiti della decenza e del no, anche dell'indecenza, anche dell'indecenza.
No, perché da un po' di tempo lei gli ascoltatori li maltratta. Io mi chiedo spesso, ma perché fa intervenire gli ascoltatori se poi li deve maltrattare?
Lei è qui, nessuno ha maltrattato nessuno, dica quello che deve dire.
No, ma io dico quello che sento quando sento gli interventi. No,
sì.
Allora mi chiedo, no?
Sì.
Poi io sento che lei sbaglia gli accenti in italiano. Dice cavalieri mediceo invece si dice miliceo. Quando sì. Parenzo le fa una frase in latino o porte tutto scandala e veniant ripete 10 volte e si capisce chiaramente che lei poi
che
dice,
un gioco.
Lei adesso stasera ha detto
si sta arrabbiando
donne. I like women no women in inglese si dice women no woman
si sta arrabbiando
la posso si sta un po'.
Sì, Giorgio, mi maltratti, io dico
si
un
sta
sacco.
Arrabbiando.
È notorio che è notorio.
Un po' sadico, lei è un po' masochista.
Sì, no, vabbè. Giorgio, lei mi può maltrattare, può dire quello che vuole. Siccome vabbè. Io non ho problemi da questo punto di vista, perché se lei mi dice ho commesso un errore, la pronuncia era così, invece era così, io accetto
no,
tutto.
Ma non può tornare a scuola lei. Cioè,
sì, ma infatti
che...
voglio tornare a scuola.
Sì, lei è sempre stato Berlusconiano, non l'ha mai voluto dire, non so perché.
Io sono sempre stato berlusconiano, sì.
No?
Sì. Poi si torna, si passa dagli errori di. Passa dagli errori di pronuncia o da altri errori commessi o da presunte inesattezze al fatto che sono berlusconiano. Ma lei è cretino allora, Giorgio?
Immaginavo
prima. Fa parte del mio maltrattamento.
Sì, vale.
Perché cioè, Berlusconi ha dimostrato che chiunque poteva arrivare dovunque senza avere la preparazione necessaria, no?
Sì.
Allora io mi chiedo, ma come mai lei fa il direttore di una radio?
Non faccio il direttore.
È il direttorissimo, è diverso.
Latino, ma guardi che il latino, per uno che lavora con le parole in Italia,
è fondamentale.
Con la lingua, è importante.
Sì,
se lei non studia a scuola, torni un po' a scuola a studiare un po' di latino. È importante, c'è cioè, chi vive in questo paese vuole lavorare con la letteratura.
Ma io non voglio lavorare con la letteratura.
Cioè, con le parole è importante, perché come sono in Italia, io non voglio vedere il crocifisso, io non sono quel religioso, però uno che non vede il crocifisso, non sa cosa che cosa vuol dire, non prende con l'Italia, non capisce niente di questo paese.
Sì.
E lo stesso è con il latino e con la lingua italiana.
La lezione di Giorgio da Milano. La lezione serale di Giorgio da Milano.
La cosa bella è che Cruciani adora essere, come dire, messo il combattimento, la battaglia.
Caro Giorgio, io l'abbraccio fortissimo e grazie alla sua, come dire, alle sue. Se vuole mi può fare ripetizione, diciamo due sere a settimana dalle 21 alle 21:30, va bene?
Va benissimo.
Guarda,
io non so
la tariffa quant'è?
Sono delle ottime scuole serali.
La tariffa quant'è?
Finita la zanzara, lei può andare.
Sì, guardi, ci stavo pensando.
Guardi, ci sono delle tre di cose le sei di Berlusconi, ogni impresa, una era inglese, ecco, quella inglese. Va bene,
perfetto, grazie. Grazie. Mi sento meglio.
Senti,
borsa. Bene, siamo qui 800 24 00 24, la zanzara, ultima mezz'ora di questa settimana
purtroppo,
ma restate con noi, ancora dobbiamo dirvi e raccontarvi tante cose. Intanto stavo leggendo tra i Twitter dei politici, ci vorrebbero
lei Twitter, ci vorrebbero i violini.
abbiamo dei violini, mettetemi i violini, sentite i consigli per i weekend di Enrico Letta.
Che
su Twitter si firma l'altro Letta.
L'altro Letta. Senti. È ironico, però.
Lo leggo.
Sentiamo.
Tanta neve.
Vabbè.
Anche a Roma stasera. Italia bianca. Una sera per pensare. Un film. Un libro. Amici o parenti.
Ma non ho capito. Lei non fa mai queste cose normali, non ho capito.
Sono cose rare. Fatene tesoro.
signor Cruciani. E quali sono invece i consigli del... Perché lei adesso ha letto i consigli del, di Enrico Letta.
No, non sono consigli, sono quello che fa, che è bellissimo, diramate, molto umano. Diramate. Vabbè, tramite
su Twitter.
Twitter
cinguetta anche il signor Letta, giovane. Ma sì, il signor
l'altro Letta, l'altro Letta.
Ma il signor Danna, ad esempio, no?
No, non ha, non
cosa
ha
il suo... cinguetta il signor Danna?
No, non ha...
O Cosentino, cosa ha da twittare? O Cicchitto, ad esempio i Twitter di Cicchitto. Io
non
voglio adesso
sono,
verificare
non ci sono, non ci
se
sono.
Il signor Cicchitto è su Twitter.
No, non c'è, non c'è, non c'è.
Cicchitto su Twitter. Voglio subito seguirlo.
Allora, per
subito.
Ragioni che dopo vi spiegheremo, sì. Questa sera abbiamo un concorrente che è il quinto del nostro magnifico, splendido concorso Politicanti. Lascia perdere Cicchitto, è
Cicchitto.
Il momento di Politicanti, le ura del palazzo.
Oh mamma mia.
Arginare il mare.
Il bel disario che si è offerto volontario.
Ego la nostalgia del me Milan.
Politicanti, le ugole di palazzo.
Bene, bene. Devo dire che non la si sentiva, non la si vedeva, in questo caso sentiva da un po' di tempo, perché ha avuto un bambino da pochi mesi.
Chi?
E beh, il nostro ospite di questa sera, Marianna Madia, buonasera.
Auguri.
Buonasera.
Auguri, auguri.
Complimenti.
Innanzitutto, deputato del Partito Democratico, classe 1980. Devi sapere, caro Parenzo, perché tu non lo sai che sei abbastanza ignorante.
No, io la conosco benissimo.
Contro
Maria.
Di quello che diceva l'ascoltatore.
L'onorevole Madia, la conosco benissimo.
Sì, vabbè, la conosco, no, ma io non sto dicendo che nel 2011, sì. Cioè l'anno scorso, sì. L'onorevole Madia ha pubblicato un volume, sì. Che si chiama Precari, storie di un'Italia che, sì. Lavora. La prefazione, sai di chi era? La prefazione? È una persona che in questo momento sta trattando...
Il signor Martone?
No, non proprio del signor Martone, no. Diciamo di uno dei nemici, tra virgolette, sì, del signor Martone.
Del signor Ichino?
No.
Non può essere,
perché
Ichino sostiene il governo.
No.
Di Cicchitto?
No, non è, dice, no. No, non può
ecco,
essere.
Ecco, lei ci farebbe mai fare, signora Madia, onorevole Madia, una prefazione da Cicchitto, ad esempio?
Pensi che io non sto su Twitter perché Cicchitto è su Twitter.
Ma è
quindi lei proprio mi ha fatto la domanda sbagliata, lo capisci?
Ma è su Twitter Cicchitto, veramente sto cercandolo, non lo trovo, voglio seguire Cicchitto.
C'è addirittura Cicchitto.
Non lo sapevo.
Io non lo sapevo nemmeno io, ma non cinguetta tanto, no. Però secondo me. Comunque la prefazione era di Susanna Camusso.
Però.
Lei è molto, come dire, amica della signora Camusso, no? Oppure le fece questa prefazione al libro così perché l'ha conosciuta casualmente, perché ci fu non so che cosa.
No, perché
che ne so, è amica della... la conosce, no. Bene, no.
No, l'ho conosciuta chiedendole proprio questo.
Ah, ecco, però... no, pensavo la conoscesse bene per altri motivi. Allora, 40 secondi, un minuto, quello che vuole lei. Quanto t'ho amato di Benigni, vuole la base oppure
la
da sola?
Scusi, ma la gran notizia è che io vinco per forza.
Ma lei deve vincere, lei deve vincere.
Perché non ho la concorrente Mussolini.
No, la concorrente Mussolini gli è cascata una cosa dentro casa, ma adesso entro la serata la recuperiamo.
È cascato un pino.
Però in realtà la gara non è con la Mussolini, la gara è con tutti gli altri, poi questa sera c'erano due persone. Insomma è un regolamento piuttosto complicato. No.
Quando è che si sa se si vince o no? Perché sennò potevo proporvi di fare a voi la sfidante, uno dei due.
Beh, non è male, guardi che potrebbe perdere.
Anch'io
con me,
canto abbastanza bene, con vabbè, ci pensiamo, magari
potrebbe perdere, Potrebbe perdere, non è una Madia. Comunque, vabbè, intanto cominciamo da lei.
Potrei cantare.
Vuole una base oppure va da sola? Va da sola. Una basetta? Gliela metto?
Perché dice che su Oscar non si può cantare, meglio niente.
No, come vuole lei?
Sopra,
come
no,
vuole
beh,
lei?
Che c'è?
Benigni, quanto t'ho amato di Benigni, vada.
Canta Madia.
Ma devo cantarla dall'inizio, no?
No, quello
quando
che
vuole.
Quello che vuole.
Va bene, allora quello che voglio.
Quello che vuole.
Poco. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai, anche se resto in silenzio, tu lo capisci da te. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, non l'ho mai detto e non te lo dirò mai, nell'amore le parole non contano, conta la musica.
Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai,
Applausi, applausi, molto applausi, brava. Applausi, grazie, grazie.
Potremmo sfidarla noi
esibizione.
Adesso, no?
Non ho vinto però.
No, beh, adesso un attimo, allora, la gara è aperta.
In concomitanza con Sanremo quando inizierà, poi ci sarà la votazione di una giuria prestigiosa in cui ci sarà la signora Zanicchi, che però, come dire, è per europarlamentare del PDL, però si toglie la...
La signora Zanicchi però è conflitto di interesse perché canta, perché è politicante.
No, non canta, non canta.
No, lei non canta.
Non canta, non canta.
Lei è solo presidente ad onorem della giuria.
Ci sarà Francesco Renga, e per cui insomma siamo, sì, siamo rappresentati molto bene, altri che sveleremo poi nel corso della prossima settimana. Senta, però le voglio fare una domanda. Lei, in un ideale gioco della torre, no, c'è da una parte la signora Camusso
e dall'altra signor Marchionne, ad esempio.
Signor Marchionne, chi butta giù da questa torre? So che è un gioco molto stupido, però noi siamo un
butto
po'...
Butto giù Marchionne perché è un uomo.
Solo perché è un uomo?
Solo perché è un uomo, come?
Anche perché è un uomo.
Vabbè, non è che tutti gli uomini
vanno buttare giù gli uomini, scusi. Ma...
chi butta giù, e glielo ho detto.
Se no i figli con chi li fate se non ci sono gli uomini?
Ma io tanto l'ho già fatto il bambino.
Vabbè,
quindi...
dunque se ne
ha già chiuso lei.
Si può liberare.
Basta buttare giù tutti gli uomini.
Basta, chiuso tutto, finito.
Grazie, a presto.
Grazie, onorevole.
Grazie, grazie. Marco da Napoli. Marco, una volta lo ospitiamo se vuole a parlare anche di cose di politica. Marco, prego.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera a Cruciale e buonasera a Parenzo. Beh, dopo politicanti è un po' difficile, devo dire, devo
perché?
Ritrovare la concentrazione.
Sì, che voto, che voto darebbe lei all'onorevole Madia?
8.
8, beh, addirittura 8.
Sì. No, comunque
sì,
è stata molto brava.
Sì, sì.
No,
ma
è stata
intonata,
brava, però insomma, c'è stato un passaggio intonata che non mi è piaciuto molto. Però
sì,
comunque
ha steccato un po'.
Ha steccato, però è normale, dal telefono, senza base.
L'emozione della
però,
vita.
Col pupo, magari.
Col bambino vicino, non...
no, col principe.
Col principe,
come il principe?
Il principe Amedeo, no, con Pupo, il principe di Savoia.
Ah, quindi... con Pupo.
Ah.
Allora, Marco.
Allora, ragazzi, volevo soltanto dire una cosa.
Sì.
Io credo che vi siate un po' affiosciati stasera.
Perché?
Perché? Mi aspettavo reazioni più forti all'esploit di Colaninno, insomma, devo dire che è stato vergognoso, cioè non ha preso posizioni su nulla.
E che dovevamo fare, Marco? Io l'abbiamo anche detto a un certo punto, mi si è la palisse. E che devo fare? Devo impiccarlo, devo uccidere.
Ma non è possibile dire quella non si tocca, quell'altro non ne parliamo, e di questo è meglio non dirlo.
Marco, ha ragione, che devo fare?
Non si tocca. Ma insomma, voi siete molto sagaci.
Sì, ho capito, ma ho capito, però dopo un po' uno capisci che il tuo ospite...
Dopo un po' uno rende.
Beh, dopo uno dice vabbè, tanto non vuole dire nulla. Poi in realtà
no, ha dato un po' di notizie,
qualche cosa a un certo punto, per esempio su questi ministri parlano troppo, offendono qualcuno,
sì,
fanno bene a parlare,
anche,
qualcosa ha detto.
Sì, ma gliel'avete tirato proprio con le pinze. In realtà c'era proprio da dirgli, se non vuoi parlare arrivederci, insomma, perché voglio dire, un uomo della suo prestigio politico, diciamo così, deve prendere posizione. Noi che stiamo a casa e ci sentiamo questi slalom verbali, non,
lo so, ha ragione, però
è abbastanza sconcertante. Voi siete armati di lingua tagliente, quindi mi aspettavo un po' di più di che
un po' di più di battaglia.
Ha ragione, ma io accetto questa critica, accetto questa
venerdì,
critica.
La neve.
No, ma non è tanto quello, il problema è che dire, a un certo punto dici o litighi, cioè, o chiudi dicendo guardi, abbia pazienza, se non vuole rispondere,
però,
se non vuole rispondere se ne può stare
è emerso
casa,
il Colaninno,
oppure pensino. Cerchi di tirare fuori qualche cosa così nell'interpretazione di alcune parole, di passaggi. Certo è complicata, ha ragione lei Marco, cioè non è semplice restare lì ad ascoltare quando uno non prende nemmeno posizione. E la ringrazio molto. Graziano da Palermo, dopo la borsa, dopo il traffico. Siamo qui 20:47, 800 24 00 24. Graziano da Palermo, buonasera Graziano.
Buonasera, sarò molto breve perché il mio pensiero si è espresso benissimo da chi mi ha preceduto. Cioè, oggettivamente il signor Colanin è stato un po' deludente. Anche lei, Cruciani, ha assorbito molti assist, però non è venuto fuori nulla. Io ho 42 anni, sono una persona, mi ritengo aperta, vorrei che questo paese cambiasse in meglio. Penso che non lo debba cambiare una persona alle soglie di 80 anni come il signor Monti o meglio il signor Berlusconi, però se il mio coetaneo che sta in Parlamento non si sbilancia su niente, non ha coraggio di esprimersi, e questa cosa mi dispiace molto.
Ma è un moderato, cioè ha un...
No, non è un moderato, no. È una persona che non ha idee chiare, non ha il coraggio di esprimerle, perché lei l'ha stuzzicato su tanti fronti.
Sì.
E non è emerso un
riuscito. Un attimo solo.
Ai.
No, è Alessandro Mussolini che doveva essere il nostro ospite per i politicanti.
Vediamo che è successo. Dramma in casa Mussolini. I pini di Alemanno marciano su casa Mussolini.
Non risponde.
Hai capito? È successo qualcosa?
No, è successo un casino, ci ha detto.
La neve ha fatto cadere un pino nella casa. Oh, signore.
È una tragedia.
No, certo che quando... E perché non richiamiamo la farmacia di Ciripoti?
Ma sì, adesso richiamiamo anche quella. Graziano, comunque...
Una cosa al signor Parenzo, se...
Sì, sì, va.
Prego, signor Graziano Mesina Denaro.
No,
è tornato in mente.
Qualche tempo fa un signore intervenendo ha dato del giullare, lei si è subito attirato.
No,
detto,
ma io
quella, come si permette?
Ma a me piace scherzare, piace l'ironia. Dopo se uno dice...
Ma infatti mi dispiace, allora mi ricordo che lei si è arrabbiato e non capisco perché alla fine. Se non lei è giullare, le piace il Franco Franchi e Ciccio in Grazia, così le piace un pochettino di più questa.
Sì. Sì, sono stati due grandi attori italiani, certo, mi piace molto.
A me mi sembra di vedere un po' Franco Franchi e Ciccio in Grazia, lei fa molto da spalla al signor Cruciani.
Bene, grazie a Graziano da Palermo. Andiamo a Napoli, Raffaele, molto sud, la parafarmacia di Scilipoti, parafarmacia, vediamo un po' che succede.
Buonasera.
Sì, un attimo, Raffaele.
Ma la parafarmacia dove è? A Catania?
No, a Ragusa.
A Ragusa.
Ma c'è la linea o no? Pronto?
Le telefonate della zanzara.
Ma non sento nemmeno lo squillo.
Eccolo.
Ma è il fax, sembra. La parafarmacia di Ragusa.
Pronto?
Presentano Scilipoti, re dei peones. Niente, è
un fax. Mandiamogli un fax, allora.
Vabbè, allora, Raffaele, vada.
Cruciale, buonasera innanzitutto.
Sì.
Buonasera anche a Parenzo. No, io chiamo proprio sulla scia della chiamata del spettatore Giorgio.
Sì.
Per fare una tirata d'orecchie a Parenzo. A lei non gliela faccio perché è inutile, lei ha fatto coming out sulla sua ignoranza dopo l'episodio di Umberto D, no?
Sì,
dopo l'episodio? Vabbè.
Di Umberto D, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì.
Quindi è conclamata l'ignoranza.
Sì, conclamatissimo.
Prima discutere con l'altro parlamentare, no? Non mi ricordo come si chiama, quella che
Danna.
Onorevole Danna.
Ti dico Danna. Ma questo, no, che cita, che si legge Hayek, che si legge von Mises, e poi i marginalisti li chiama minimalisti. No?
Sì.
Con Parenzo che gli va dietro e dice sì, i minimalisti, ma quali minimalisti, Parenzo? Sono i marginalisti.
Raffaele, ma con lei lei prende tutto sul serio?
Pensatori, non lo sapevo infatti che si chiamano marginalisti, però conosco gli scritti, non li ho letti tutti.
Il problema chiaramente è una boutade, no? Il problema è molto più ampio, perché tutta la cultura liberale...
Bravo, è vero, è stata poco italiana. Tradotta in Italia, questo è vero.
Vabbè, Raffaele, lei ha a che fare con due persone normali, non siamo né dei geni
né degli intellettuali,
siamo dei lavoratori dell'informazione così che cercano di portare un po' di risultati. La ringrazio, l'abbraccio fortissimo. Alvaro dalla provincia di Latina. Alvaro?
Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani.
Vada.
Volevo rispondere al senatore Danna, però lo vorrei fare proprio nella sua lingua originale, ma potesse. Senatore Danna, chi è che ha detto Monti dove vuole andare, cosa vuole fare? Ma lui tutto questo tempo ha arrestato.
Efficace, però, bravo.
Ha arrestato tutto questo tempo lui, senatore.
Non è senatore, è onorevole.
Onorevole che ci ha ridotto a queste condizioni, ogni cittadino che nasce tiene 25.000 euro di buffo, ma lui ha rossato,
bravissimo,
grazie. Buonasera
Enrico da Udine.
Quindi ormai usa la televisione anche per mandare messaggi così.
Pronto?
No,
sì,
a buffo così.
Vado
tolga la freccia intanto.
Sì, ecco, tolta la freccia. Buonasera a tutti.
Buonasera, vada.
Io volevo dire, domenica 5 febbraio scorsa mi trovavo a Roma,
e
dopo la nevicata.
È già una notizia.
Ed è una bella notizia, sì. C'era qualche traccia di neve, qualche romano che non usa eventualmente al 100% il cervello perché correvano come pazzi quei pochi che c'erano, tant'è vero che qualcuno ogni tanto su qualche lastrina di neve o di ghiaccio si tamponava, ma sono contenti così, quindi le va bene così. Poi poche macchine comunque, qualcuno passa, ma comunque poche macchine. Lunedì in via Cortina, traffico bloccato, colonne, perché c'erano gli addetti che raccoglievano i rami caduti dagli alberi che erano per terra.
Allora?
Lavoro che normalmente, usando un po' di intelletto senza complicare le cose semplici, perché Roma è un ufficio complicazione affari semplici, bastava farlo la domenica o la sera e non si bloccava il traffico. Quindi certe volte il traffico si blocca perché non si usa l'intelletto. Roma poi è una città disposta su sette colli, ci sono salite e discese, nevicata improvvisa. I problemi potrebbero succedere anche a Udine, a Cortina, da qualsiasi parte, se non usi le gomme termiche o le catene. Per cui dico, basta usare l'intelletto. Siccome al nord, da noi per esempio a Udine, in autostrada dal novembre fino al 15 aprile non circoli se non hai le gomme termiche.
Va bene Enrico, non ci addentriamo in questi dettagli. L'unica cosa che io mi sento di dire è che veramente vedo un'enfatizzazione pazzesca, una drammatizzazione pazzesca. È come se
un plotone
di cosacchi si stia avvicinando.
Arriva la neve.
Arrivano le truppe napoleoniche. A lunedì 18:30. Ciao.
I like woman. I like come si chiama il suo collega? I like Parenzo.
Oh, la rifacciamo tutta.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.